Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso quello che fu detto? Non commettere adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Buongiorno. Siamo di fronte ancora al Vangelo di Matteo, al discorso della montagna, sempre al capitolo quinto. Abbiamo saltato ieri una parte andando a leggere le letture legate alla festa di San Barnaba e oggi ritorna la lettura continuata di quel capitolo. Avevamo già accennato nei giorni scorsi alcune espressioni importanti. Gesù dà in questo passaggio una enumerazione dei casi della vita quotidiana, sei direi in tutto, in cui si manifesta l'amore in maniera concreta. La riconciliazione con il prossimo, il non adirarsi, non insultare, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato, anche se vi si è affezionati, come al proprio occhio, alla propria mano, non divorziare e così via. Sono passaggi, espressioni che lette nel mondo attuale ci possono certo porre degli interrogativi. Siamo confortati da quelle parole di Gesù che abbiamo ascoltato l'altro giorno. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E ancora, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non siete degni del regno dei cieli. Sono parole di una grande forza che vengono a toccare soprattutto l'aspetto della nostra vita affettiva, la relazione uomo-donna. La donna è intesa nella scrittura, nella Bibbia e da Gesù come la cooperatrice, come la compagna che completa l'uomo. Le leggi che Gesù ritrova nel suo tempo avevano in qualche modo alterato quello che era il rapporto uomo-donna, fondando una società sul maschilismo, l'uomo che domina e la donna è l'oggetto di tutto questo. Era un insulto alla dignità appunto della donna. Ma il testo può anche porci altri interrogativi, può farci nascere qualche senso di colpa, chi di noi non tocca con mano il desiderio o la bellezza nel valutare, nell'incontrare una persona bella. Gesù non viene a togliere questo aspetto che fa parte della nostra vita. Aggiunge infatti che ha dentro il suo cuore, guarda una donna per desiderarla, ovvero per possederla, per poterla usare quella persona. Lo stesso vale per ogni uomo. Se io lo cerco per desiderarlo, per possederlo, entro in quello che chiamiamo il peccato di adulterio. La parola adulterio, nella sua origine, ha un significato ben preciso. Adulterare deriva da adulterare, cioè quello che tu credi che sia amore perché in qualche modo mette nella tua vita dei desideri, ti crea delle reazioni. Rischia di essere qualcosa che tu vai adulterando attraverso il tuo modo di intenderlo, per possederlo, per poterlo dominare o per cercare semplicemente una delle dimensioni dell'amore necessaria, certo, ma non unica, il piacere. È sempre un rischio quello di avere in mano la bellezza dell'amore e correre ad adulterarlo. Penso qui ad alcune osservazioni del nostro modo di vivere, come ad esempio siamo attenti a una bottiglia di vino buono, facciamo tutto il possibile per non adulterarlo. Siamo attenti anche nel dire io amo una persona e poi, quasi fosse un vasetto di marmellata che è vuoto, l'amore è finito il vasetto, non c'è più la marmellata. Ma è questo l'amore che Dio ci viene a suggerire? O è qualcosa di impossibile quell'amore che il Signore ci va proponendo? O forse dobbiamo ritornare a rileggere questi brani del Vangelo di Matteo, ricordando che Dio non viene a imporci una legge, a metterci un cappio per poterci far fare determinate cose, ma viene a guarire il nostro cuore, a mettere dentro anche in quella realtà bellissima che è l'amore tra due persone, a mettere dentro il senso vero, profondo della vita, che non è quello del dominio, del possesso dell'altro, ma è il costruire, il camminare insieme. Papa Francesco faceva notare nell'Amoris Laetitiae, qualche anno fa, uno degli aspetti dell'amore del nostro tempo, così scrive: il prolungarsi della vita fa sì che si verifichi qualcosa che non era comune in altri tempi. La relazione intima e la reciproca appartenenza devono conservarsi per 4, 5 o 6 decenni e questo comporta la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese. Non possiamo certamente prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita, ma possiamo certamente avere un progetto comune e stabile, impegnarci ad amare e a vivere uniti finché la morte non ci separi e vivere sempre una ricca intimità. Ecco dunque il segreto che ci viene ricordato. Se l'amore è fondato sul Signore, dobbiamo avere il coraggio di riprogettarlo, di imparare a rimetterci dentro quella guarigione del cuore che dà all'amore tutta la sua forza. È esigente, è vero, Gesù. Quando ci avviciniamo alla fede, noi pensiamo che dobbiamo trattare le nostre cose come un'agenzia delle entrate, come un rapporto burocratico. In realtà non può essere così. Occorre imparare a comprendere negli affetti quanto sia importante saper amare e stimare l'altra persona. Gesù propone un atteggiamento ben diverso da quello della cultura dell'uomo. Ha voluto sin dall'inizio la coppia, un uomo e una donna, che si amino per tutta la vita, compagni di viaggio verso la pienezza. Non possiamo né ridurlo a un atteggiamento di possesso dell'uomo o dell'uno o dell'altro. Tutto va compreso nella logica della legge e delle beatitudini. Non si tratta più dunque di evitare i tradimenti in una relazione di coppia. Occorre considerare l'altro o l'altra come persona da rispettare, di pari dignità, una persona che con i suoi tempi, il suo modo di pensare, nei suoi modi di essere, è un dono che Dio mi ha messo accanto. Quando desidero una persona per possederla, per entrare in relazione con lei, per dominarla, significa che sto adulterando quella che è la bellezza dell'amore. Questo capita tante volte a tutti noi. Per questo il Signore è venuto a guarirci, non a rifare un codice. Gesù ci esorta ad entrare nel progetto di Dio proprio perché quella realtà stupenda che chiamiamo amore sia una realtà che dura per tutta la vita. Buona giornata.